In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. La liturgia della parola della solennità dell'Ascensione ci porta nel Cenacolo di Gerusalemme, lì dove il risorto è apparso e dona ai suoi discepoli la forza della sua parola e la grazia della sua presenza. L'Evangelista Luca, sia nell'ultima pagina del suo Vangelo, così come nella prima pagina della sua seconda opera, Gli Atti degli Apostoli, ci dà la grazia di contemplare Gesù Cristo che sta nel cuore della comunità, li parla, viene ascoltato, li illumina con la sua parola, riempie il cuore dei suoi con la dolcezza della sua misericordia, con la forza della sua presenza. Ogni qualvolta noi celebriamo l'Eucaristia, siamo in chiesa insieme con i fratelli e le sorelle a lodare il nome del Signore, facciamo esperienza della grazia della sua presenza e del vincolo dello Spirito Santo che ci rende un cuor solo e un'anima sola, perché siamo riuniti nel nome di Gesù e ricordiamo quella sua parola che vivifica il nostro cuore e infonde speranza ai nostri passi. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Il Cenacolo di Gerusalemme è bello e brulica di vita, perché è Lui il risorto e il vivente, il cuore di quella comunità. E noi siamo discepoli se giorno dopo giorno scopriamo la presenza di Gesù in mezzo a noi, lo lasciamo parlare, ci abbeveriamo al costato con l'acqua della sua misericordia, lasciamo che la parola sua scacci le nostre, allontani le liti, fughi le contese e infonda nel cuore la speranza che in Lui possiamo essere testimoni di misericordia, banditori della potenza del Vangelo, perché è Lui la pietra angolare e in Lui tutti quanti noi diventiamo un edificio santo, la Chiesa del Signore chiamata a donare al mondo la potenza della sua parola e la grazia della testimonianza che lo Spirito Santo fa sorgere nel nostro cuore. Leggendo queste pagine della Scrittura, la prima cosa che dobbiamo fare è proprio questa: chiedere al Signore di scoprire sempre la presenza di Gesù in mezzo a noi. Perché tante volte, pur stando in chiesa, partecipando ai nostri incontri, ascoltando tanto delle nostre parole, ci rendiamo conto che manca il meglio, manca Gesù, non è così chiara la sua presenza, non è così forte la sua voce, non è incisiva la grazia della sua testimonianza. Ma questo non dipende da lui, quanto invece dipende da noi, perché tante volte le nostre parole impediscono a Dio di parlare, sia nella comunità, sia anche nel cuore nostro. Ci sono tante voci che impediscono a Gesù dentro di noi e fuori di noi di parlare, Per questo se, come il piccolo Samuele, nel tempio del nostro cuore o nel tempio della Chiesa noi diciamo «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta», egli parlerà e la sua parola sarà così incisiva, così penetrante, così trasformante, così illuminante da far sì che i nostri cuori si uniscano nella lode e nella testimonianza del Vangelo. Chiediamo a te, o Signore, di intensificare nei nostri cuori la docilità alla tua grazia, di scoprire sempre come in mezzo a noi misteriosamente tu sei presente, vivente, risorto. Tu sei il Maestro che siede ed insegna, che parla e ricrea, che apre la bocca e dona a tutti quanti noi di passare dalla morte alla vita. Dobbiamo riscoprire ogni giorno la presenza di Gesù. Dobbiamo lasciarlo parlare attraverso l'esperienza degli altri. Dobbiamo lasciarlo agire nel silenzio di una testimonianza che grida la presenza del Salvatore quando è mossa, non dall'orgoglio, non dal desiderio di prevalere, quanto invece dalla forza dello Spirito Santo. Dobbiamo riscoprire nelle nostre comunità, molto spesso stanche e che si trascinano, la potenza del Vangelo, la grazia dello Spirito Santo che ci fa delle nuove creature. Tante volte noi andiamo alla ricerca invece di una comunità più bella, di testimonianze che ci accendono il cuore, o anche molto spesso di parole che possono carezzare anche i nostri orecchi, ma non penetrano nel nostro cuore. In ogni comunità riunita nel nome del Signore, Cristo è risorto ed è presente, indipendentemente dalle capacità degli uomini di animare o di riuscire ad essere trasparenza della potenza del risorto. Gesù è sempre in ogni comunità, Gesù è sempre dove due o tre sono riuniti nel suo nome, spezzano la parola e si nutrono dell'Eucaristia. La comunità di Gerusalemme riscopre la bellezza della presenza del Signore il giorno di Pasqua, e in quella sera i discepoli di Emmaus sono tornati con il cuore caldo, infiammato, ardente per la presenza del risorto, e nella comunità hanno incontrato altri che hanno fatto esperienza della presenza del Signore. In quella comunità, in quella chiesa, noi vediamo che rifiorisce la gioia. C'è la capacità di accogliersi, di ascoltarsi, di mettersi seriamente in discussione. È questo che dobbiamo riscoprire anche nelle nostre famiglie, la presenza di Gesù, nelle nostre amicizie, nei nostri luoghi di lavoro. Sapere che Dio è sempre con noi, la sua parola ci illumina, la sua testimonianza ci rincuora, la potenza del suo Spirito ci rende delle nuove creature. E quando noi lasciamo parlare Cristo nella nostra vita, Lui parla. E quando Gesù parla, in realtà ci porta a fare dei passi in avanti sulla strada della fede, a crescere nella carità, ad essere autentici nella speranza. Sono le tre virtù teologali che rendono il cristiano maturo e adulto nella testimonianza del Vangelo e soprattutto rendono la sua vita incisiva perché diventi una pagina di Vangelo che tutti quanti possono leggere. La testimonianza che ci dà Luca, sia nel Vangelo, sia anche nel libro degli Atti degli Apostoli, l'abbiamo ascoltata, è uguale, perché nell'uno come nell'altro caso Gesù rende docile il cuore dei discepoli a fare un passo in avanti, cosa che molto spesso, carissimi fratelli e sorelle, noi non vogliamo fare. Siamo come quei bambini che vogliono rimanere sulle braccia dei propri genitori e iniziano a piangere quando vengono messi a terra. Così siamo noi nel cammino della fede. Vogliamo che Dio esaudisca sempre le nostre richieste e la Chiesa sia madre amorevole e che è capace sempre di portarci tra le braccia. Sia Dio, sia in nome di Cristo, la Chiesa, che funge da ambasciatrice di misericordia, questo lo fa sempre. Ma ci sono dei momenti in cui noi siamo chiamati a crescere, a fare dei passi in avanti, a mettere a frutto la grazia del Vangelo. E Gesù questo fa, nel brano evangelico di oggi, così come anche nello spaccato della comunità di Gerusalemme donatoci dal racconto del libro degli Atti degli Apostoli. Gesù riprende la scrittura, così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Gesù prende l'Antico Testamento e rilegge la storia, dà un metodo, proprio perché la nostra vita, che è carica dei segni di Dio, venga compresa. Ed è qui, carissimi fratelli e sorelle, che noi difettiamo tanto. Siamo incapaci a prendere il Vangelo e a farlo diventare chiave di comprensione della nostra vita e della nostra storia. Ed è qui il primo passaggio di maturità che Cristo vuole far compiere alla sua comunità. Noi, quando leggiamo il Vangelo, andiamo alla ricerca di slogan, di frasi ad effetto, che spingono il nostro cuore a quel friccichio interiore che in realtà è un fuoco di stoppa, ma che non ha continuità. Gesù invece, nel momento in cui apre la scrittura, ci dice: è con la scrittura che devi leggere la tua vita. La storia e il mondo di oggi, alla luce di quello che io ho detto, la comprenderai. Tante volte noi crediamo che Dio sia lontano, che Dio abbia abbandonato il nostro mondo, le realtà delle nostre famiglie, questa società ormai stanca che si trascina, dove non riusciamo ad avere dei punti di riferimento, delle idee, degli ideali grandi. Ma in realtà, se siamo degli uomini e delle donne di fede, applicando il criterio di Gesù, donatoci dalla pagina evangelica di oggi, ci rendiamo conto che Dio è sempre con noi, non ci abbandona mai. Se anche una mamma abbandonasse il figlio, io non ti abbandonerò mai, perché ho tatuato il tuo nome sulle palme delle mie mani, dice il Signore per mezzo del profeta Isaia. E nel chiudere il Vangelo secondo Matteo, l'Evangelista lo dice, mette sulle labbra del risorto questa parola così incoraggiante e piena di speranza: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E l'autore della lettera agli Ebrei lo dice, che Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre. Ora, il Vangelo ci deve aiutare a scoprire la presenza di Gesù nella nostra vita. Ecco cosa fa Gesù nei riguardi dei suoi discepoli. Loro difettano, dice sempre Luca, parlando dei discepoli di Emmaus, i loro occhi erano incapaci a riconoscerlo. E così sono anche i nostri occhi, come quelli dei discepoli sulla strada verso Emmaus, o anche come quella di coloro che nel Getsemani facevano l'esperienza della pesantezza del cuore e degli occhi e non riuscivano a vegliare insieme con Cristo perché si realizzasse la volontà del Padre. Il nostro cuore è affievolito, il nostro sguardo è spento. La parola del Vangelo invece illumina i nostri occhi e infonde il fuoco vivo dello Spirito Santo ai nostri cuori. Allora Gesù dice ai discepoli: prendete la scrittura, è con la scrittura che riuscirete ad illuminare la vostra vita. Prendete il Vangelo, lo Spirito Santo vi ricorderà la mia parola, perché possiate scoprire che io non sono il lontano, io non vi ho lasciato orfani, ma sono sempre con voi, in un modo misterioso ma reale, in un modo nuovo ma autentico, in un modo che devi scoprire, quasi giocando a nascondino, con la certezza che io non lascio mai soli coloro che ho amato e che continuo ad amare nel mistero dell'obbedienza al Padre che mi ha affidato tutti gli uomini. Erano tuoi, la diate a me, dice Gesù nella sua preghiera per l'unità, la preghiera sacerdotale prima della morte. Noi siamo il dono del Padre per Gesù Cristo e nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo, dall'amore del Padre in Cristo Gesù. Nessuno può strapparci dalla mano del Padre e dalla mano di Gesù Cristo, che ci custodiscono. Se dovessi camminare in una valle oscura, io non temo alcun male. Tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ma c'è un secondo passaggio di maturità e di crescita che Gesù fa compiere ai suoi discepoli. L'abbiamo ascoltato. Io mando su di voi colui che il Padre ha promesso. Voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Noi siamo chiamati ad essere testimoni di questa parola che diventa chiave di lettura della nostra vita. Ma per essere testimoni abbiamo bisogno di questa potenza dall'alto. Gesù la definisce prima di tutto la promessa del Padre e poi potenza dall'alto. Infatti, prima di tutto, notiamo che le espressioni utilizzate dall'Evangelista diventano significativi per comprendere l'azione dello Spirito Santo. Io mando su di voi lo Spirito, colui che il Padre mio ha promesso. Lo Spirito viene sopra di noi. E San Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, l'ascolteremo la prossima domenica, dice che nel giorno di Pentecoste ci sono queste fiammelle che, come delle lingue di fuoco, che si posarono su ciascuno di loro. Cioè lo Spirito Santo viene, possiamo dire, sopra di noi. Lo Spirito, colui che io vi manderò, colui che manderò su di voi. Allora lo Spirito Santo viene sopra di noi. È questa lingua di fuoco e ci viene mandata da Gesù Cristo. Ma questa lingua di fuoco che sta sopra di noi, dice sempre Gesù, ci riveste di potenza dall'alto. È la stessa espressione che l'Arcangelo Gabriele usa con Maria. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Allora, il secondo passaggio che Gesù vuol far comprendere, vuol mostrare ai suoi discepoli è questo. Guarda che io ti mando lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene sopra di te, ti riveste della novità di vita, della resurrezione. Però questo Spirito deve entrare dentro di te, perché dice Luca negli Atti degli Apostoli, ed essi furono pieni di Spirito Santo. E questo passaggio da sopra di noi a dentro di noi è la cosa più difficile. Perché per realizzarsi noi dobbiamo dire come Maria: eccomi, sono il servo, la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, secondo la tua potenza. Far entrare Gesù dentro di noi, perché dall'interno ci faccia diventare delle creature nuove. Questo promette Gesù, promette il dono dello Spirito Santo, promette la vita nuova. A te che sei stanco, che sei sfinito, accogli lo Spirito Santo. A te che non riesci a pregare, che vivi ogni giorno la dissipazione dei pensieri, il disorientamento delle amicizie, lo scollamento delle relazioni, l'incapacità di crescere nella strada della virtù, Dio dice: accogli il dono del mio Spirito, io lo mando su di te. Io voglio che dentro di te diventi una sorgente che zampilla per la vita eterna. Allora preghiamo, Signore, rivestici dell'abito nuovo della grazia del tuo Santo Spirito. Entra dentro di noi. Permetti allo Spirito Santo di entrare dentro di me. Fa che io possa dirti sempre sì. E allora abbracciami. Usami la tua misericordia, ungimi, carezzami, riempimi di te. Questa è la preghiera che durante questi giorni dobbiamo elevare al Signore, perché lo Spirito Santo ci profumi di Dio. Penso che tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, facciamo esperienza della dolcezza di un abbraccio quando ci sentiamo disorientati. L'abbraccio che un bambino riceve dai propri genitori è segno di quella sicurezza. Nessuno potrà fargli del male quando un bambino è nell'abbraccio dei propri genitori. Ma anche da adulti noi facciamo questa esperienza. Abbiamo bisogno di essere abbracciati, di essere protetti. E l'abbraccio è come una coperta, ti custodisce. Tu ti rannicchi nel seno dell'altro e riposi come il discepolo amato sul cuore dell'altro, che diventa segno del cuore di Cristo, capace soltanto di amare, di un amore mai di egoismo, ma sempre di donazione incondizionata e totale. Questo ci dice Gesù. Lo Spirito Santo è l'abbraccio di Dio. Lo Spirito Santo è questa coperta che ti copre, è questo mantello che ti protegge, sono queste mani che ti custodiscono, è questa presa dolce ma forte che fa allontanare ogni male e ti dà la consapevolezza che tu sei protetto da Dio, tu appartieni a Dio e Dio appartiene a te. Signore, abbracciaci con l'abbraccio dello Spirito Santo. Signore, riempimi della potenza del tuo Spirito, fammi sentire amato. Questo fa lo Spirito Santo. Forse Gesù Cristo nel mistero del suo battesimo non ha ricevuto l'abbraccio del Padre,
e lo ha fatto sentire amato. Non è forse l'amore del Padre riversato nel cuore di Cristo che gli ha dato la forza di affrontare ogni difficoltà, di seminare il Vangelo, di resuscitare i morti, di sanare i malati e di spargere nella storia, nei solchi del tempo, la potenza di quello Spirito che fa nuova ogni creatura? Ma c'è un altro passaggio, forse il più difficile da fare, carissimi fratelli e sorelle. Gesù conduce i discepoli fuori, alza le mani, li benedice, ma poi si stacca da loro e viene portato in cielo. È il passaggio più difficile, soprattutto per noi, probabilmente anche per Gesù. O meglio potremmo dire per lui no, perché sa che la sua presenza è diversa. Noi siamo abituati ad amare, sì, ma abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di sentire. È la debolezza del nostro amore, è il bisogno dei nostri sensi. Siamo impastati di terra e di cielo, e anche nell'amore viviamo di terra e di cielo. Ci diciamo l'amore, ma abbiamo bisogno di vederlo concretamente. Siamo come Tommaso, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno di toccare, di mettere le dita anche noi, di contemplare la concretezza di un amore, di ascoltare che siamo amati, ma di vedere che quell'amore poi si traduce in gesti concreti, in scelte coraggiose, in parole che vengono in un certo senso convalidate da una testimonianza di vita che diventa eloquente. Gesù chiede ai suoi discepoli di fare questo passaggio, di amarsi senza vedersi, di rincorrersi senza guardarsi, di sapere che lui c'è ma senza poterlo vedere, senza poterlo abbracciare. Anche Maria Maddalena vuole toccare Gesù e il Signore gli dice: non mi trattenere, non mi toccare, non mi sfiorare, non sono ancora salito al Padre. C'è una modalità nuova di essere con Gesù e di vivere la nostra fede. Ed è questo il passaggio per noi così difficile. Vogliamo dei segni, vogliamo vedere, vogliamo sentire, vogliamo ascoltare. Quante volte la nostra fede viene portata dalla tentazione della sensibilità, vogliamo sentire. La fede diventa come una bevanda effervescente, abbiamo bisogno di sentire dentro, di avvertire, di percepire. Ma la fede non è questo. Tante volte vogliamo vedere, Signore fammi vedere, fammi capire, ma la fede non è questo. La fede è sapere per esperienza che Dio ti ama anche se non lo vedi, come nell'Eucaristia, c'è ma tu non lo vedi, però ti fidi della parola che Gesù ha detto: io sono con voi, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Gesù, carissimi fratelli e sorelle, in questo terzo passaggio ci vuole far diventare delle persone adulte, delle persone mature, ci vuole far crescere. Cioè Gesù non è una balia che ti sta sempre appresso appresso, certo ti conduce, ti porta per mano, ma arriva un certo punto in cui tu devi imparare a camminare, devi imparare ad essere adulto, devi mettere a frutto i doni che hai ricevuto, devi giocarti la vita. E noi non siamo abituati a fare questo. Non siamo abituati ad amarci così nelle nostre relazioni e anche nei riguardi di Dio. Non siamo abituati a camminare con i nostri piedi. Vogliamo sempre stare in braccio. Signore, un altro poco, dai, poi verrà il tempo della maturità, poi camminerò insieme. No. Gesù, ascendendo al cielo, dice questo: la mia missione è finita. Ho fatto quello che io dovevo fare. Ora tu fai la tua parte, io ti sono stato vicino, ti ho condotto, ora inizia a camminare con i tuoi piedi. Per questo San Francesco, oh benedetto il Signore per il dono di questo Padre Santo che ci ha dato. Per questo Francesco ai suoi frati che cosa dice in punto di morire? Io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Gesù Cristo. I frati accanto a Francesco stanno piangendo perché lo perdono, ma Francesco sa che sarà unito ai frati in un modo tutto nuovo, tutto particolare. Per questo egli dice: io benedico voi, frati, e i frati che verranno nei secoli.
Ogni frate, ogni figlio di Francesco, di Chiara, si sente accompagnato da quella benedizione, da quell'abbraccio. Noi non vediamo Francesco, ma sappiamo che lui è in mezzo a noi, alle nostre fraternità, alla nostra scelta di radicalità, al desiderio di vivere e di testimoniare il Vangelo insieme, al di là delle nostre incomprensioni e dei nostri limiti. Questo fa Cristo risorto. Inizia a crescere, inizia a camminare, attendi il dono dello Spirito Santo. Io ho tracciato la via. Bella è questa espressione dell'autore del libro della lettera agli Ebrei. Gesù Cristo è la via nuova, la via vivente. Percorrila. Noi sappiamo di poter entrare con piena libertà, con questo cuore sincero. Gesù ci insegna questo, carissimi fratelli e sorelle, a diventare adulti. Noi che non lo vogliamo essere, noi che siamo abituati ad amare legando, ad amare possedendo, ad amare pretendendo, e ce ne stiamo accorgendo in questi ultimi giorni attraverso le tragiche notizie che ci vengono trasmesse. Un amore che è inficiato di gelosia non è autentico, un amore che sa di possesso non è vero. Gesù ci insegna ad amarci sinceramente, ad amarci senza vedersi. Lui questo ci chiede. Io sono con te sempre. Tu cammina. E i discepoli lo imparano e si prostravano. Poi tornarono a Gerusalemme con gioia grande e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia di fare questi passi, di diventare delle persone adulte, delle persone mature. Paolo lo dice splendidamente: quando ero bambino parlavo da bambino, mi comportavo da bambino, ma diventato adulto, le cose che facevo da bambino le ho abbandonate. Chiediamo al Signore la grazia di abbandonare le cose che facevamo da bambini. Da bambini che desiderano, afferma sempre l'Apostolo, il puro latte spirituale. Abbiamo bisogno del cibo solido, abbiamo bisogno di preghiera, abbiamo bisogno di grazia di sacramenti, abbiamo bisogno della potenza della fraternità, abbiamo bisogno di scoprire Gesù in mezzo a noi per crescere. Tante volte alcune persone dicono: ma io non riesco ad andare avanti, non riesco a capire, non riesco a comprendere. Hai la Chiesa, hai la fraternità, hai noi, ciascuno di noi ha tutte le grazie, tutti gli strumenti, tutti i canali per essere felice. Tutti abbiamo questa via nuova e vivente a nostra disposizione. Sfruttiamola fino in fondo. Sfruttiamo i nostri sacerdoti, le nostre fraternità, gli strumenti di grazia che ci vengono donati, la presenza di Gesù nell'Eucaristia, la forza della sua parola, la grazia del silenzio, il ritirarsi in segreto. Vivere tutto come grazia, come occasione per crescere, come tempo opportuno per diventare adulti e maturi. Carissimi fratelli e sorelle, rivolgiamo il nostro pensiero a lei che è la donna, il capolavoro di Dio, lei che è la sposa dello Spirito Santo. Maria, ci aiuti a fare questi tre passaggi, a diventare delle persone adulte, a scoprire la presenza di Gesù in mezzo a noi, a non parlare, a non beccarci, ma a vedere che Gesù è sempre con noi, a scoprire continuamente che la sua parola diventa chiave di lettura per la nostra vita. Chiediamo che Maria ci insegni la docilità nel lasciarci portare dallo Spirito Santo e riempire da quella effusione di grazia che esce dal cuore di Gesù e ricrea ogni creatura. Domandiamo che Maria ci spinga a camminare in questa via nuova e vivente che è Gesù Cristo, perché senza di Lui non possiamo far nulla. A te ci rivolgiamo, Madre e Regina nostra, a te affidiamo e consacriamo la nostra vita, le nostre famiglie. Nel tuo cuore, ricco di ogni bontà, mettiamo le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre lacrime, le nostre speranze. Portaci a Gesù, stringici al suo cuore misericordioso, fa che mai ci allontaniamo dalla sua mano, i nostri occhi siano polarizzati su di lui, il nostro cuore nel suo, la nostra mente si perda nella contemplazione del mistero del suo pensarci continuamente, quale figli affidati dalla mano del Padre.
Tenici stretti a te e un giorno introducici nel regno della vita e della pace per cantare in eterno la gloria dell'amore della Santa Trinità. Amen, amen, alleluia.